Arpeggi.
Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год великого ленинского юбилея, завершающий...
È la voce di Леонид Брежнев, già presidente del Presidium del Soviet Supremo, eletto segretario del Partito Comunista Sovietico nel 1964, carica che ricoprirà fino al 1982, anno della sua morte. Al suo nome è legato un periodo particolarmente buio della storia dell'ex Unione Sovietica. In primo luogo ci si ricorda naturalmente dell'invasione di Praga nel 1968. Ma poi non si può certamente dimenticare la repressione dura che a partire dal 1966, con l'invio nei gulag degli scrittori Andrei Sinyavsky e Julie Daniel, sotto il suo regime subirono intellettuali e artisti, oltre che semplici cittadini, non in linea con le direttive del partito.
Пожары над страной все выше, злее, веселей. Их под близки плясали в два притопа, три прихлопа. Но вот судьба и время пересели на коней, а там в галоп под пули в лоб.
Se si considera la questione dal punto di vista di chi nei gulag, ossia nei campi di concentramento di lavoro realizzati dal regime comunista in Siberia, quale destinazione obbligata per dissidenti e simili, il cantautore, attore e poeta Vladimir Vysotsky, di cui ascolteremo la voce ma anche le traduzioni, che, invitati anni fa dal Kryptenko, ne fecero diversi artisti italiani, Vladimir Vysotsky, dicevamo, può certamente considerarsi fortunato, e la fortuna, ossia quella di non essere mai finito a scavare il ghiaccio siberiano, la deve probabilmente al fatto che centinaia di migliaia di sovietici consideravano Vysotsky la loro voce, una voce che si esprimeva in forma di canzone.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера.
Sono stremato, i tendini a pezzi. Ma oggi, ancora come ieri, sono braccato, braccato. I tiratori, allegri, corrono ad appostarsi. Dietro gli abeti un tramestio di fucile a canne doppie. I cacciatori sono acquattati nell'ombra. I lupi si rotolano nella neve, trasformandosi in bersagli viventi. La caccia ai lupi, la caccia! Ai predoni grigi, vecchi, ai cuccioli. I bracconieri urlano, i cani latrano fino alla nausea. Sangue sulla neve e macchie rosse delle bandierine. I cacciatori non giocano alla pari con i lupi e le loro mani non tremano. Hanno accerchiato la nostra libertà con le bandierine. Ci colpiscono con certezza, sicuri di centrare il bersaglio. Il lupo non può rompere le tradizioni. Noi lupacchiotti da piccoli, cuccioli ciechi, abbiamo succhiato la lupa e con il suo latte il divieto di oltrepassare le bandierine. Le nostre zampe e le nostre mascelle sono veloci. E rispondi tu che sei il capobranco, perché ci avventiamo braccati contro i loro fucili e non cerchiamo di trasgredire il divieto? Il lupo non può, non deve agire diversamente. Ecco, è arrivata la mia ora. Colui al quale sono destinato sorride e solleva il fucile. Ho rifiutato di obbedire, ho oltrepassato le bandierine, la sete di vita è più forte. Ho solo sentito dietro di me, con gioia, le grida di stupore degli uomini. Sono stremato, i tendini a pezzi. Ma oggi non sono come ieri, sono braccato, braccato, e i cacciatori sono rimasti a mani vuote. Come è facile immaginare, per le metafore sottintesi di brani come questo, intitolato La caccia ai lupi del 1968, il regime bresneviano, pur non volendo colpire direttamente un uomo troppo conosciuto e amato dal popolo, lo aveva comunque condannato. E la condanna era quella dell'ostracismo. Gli viene negata la possibilità di iscriversi all'Unione degli Scrittori e quella di incidere dischi. Insomma, la condanna al silenzio.
Un pugno, ancora un pugno e un altro sullo slancio. Ed ecco Black Macigno, mi c'entra con un gancio. All'angolo mi spinge, a stento me la squaglio. Un uppercut mi stende, sì, ieri stavo meglio. E Black Macigno pensa, fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, l'è proprio una beltà. Al sette ancora striscio con...
Quello di Vladimir Vysotsky fu però un silenzio molto rumoroso, almeno quanto la sua popolarità, che cresceva un po' ovunque in Unione Sovietica, grazie al fatto che Vysotsky, soprannominato affettuosamente Volodya, con un piccolo magnetofono autoproduceva le sue canzoni, che poi, copia dopo copia, e si parla di migliaia e migliaia di copie che ognuno che le riceveva si impegnava a duplicare e a rimettere in circolazione, venivano distribuite clandestinamente porta a porta.
Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот.
Era un poeta, ma a differenza di tanti suoi colleghi, non era conosciuto solo nei ristretti ambienti artistici e letterari. Vladimir Vysotsky, infatti, lo conoscevano e lo cantavano gli operai, i contadini, i minatori, i marinai, gli impiegati, perché lui parlava la loro lingua e con quella descriveva le loro frustrazioni e le loro speranze. Persino alcuni dirigenti politici che lo boicottavano rimanevano affascinati dalla sua voce, tanto che c'è chi ricorda inviti per concerti in case insospettabili, inviti che Vysotsky puntualmente rifiutava. Vladimir Vysotsky era nato il 25 gennaio del 1938 a Mosca, figlio di un sottotenente di carriera e di una traduttrice dal tedesco. Il mondo artistico lo conosce mentre frequenta Mosca l'ultimo anno del liceo. È in quell'epoca, infatti, che incontra una compagnia di teatranti che gli trasmette la passione per il palcoscenico. Incomincia a studiare recitazione e soprattutto l'uso della voce, anche se all'epoca i suoi insegnanti lo reputavano totalmente inadeguato al canto. Ma per il carattere di Volodya non c'era nulla di meglio che negargli qualche cosa, perché lui si impegnasse anima e corpo per ottenerla. Oltretutto aveva conosciuto Alexandre Galich, il poeta chansonnier che per primo aveva lanciato in Unione Sovietica la poesia popolare cantata, e ciò aveva spinto Vysotsky a rivolgere la sua attenzione verso i canti di prigione della malavita.
Sogno un gran falò e brucio nel mio sogno, aspetta un poco il sonno, poi il senno arriverà, ma l'alba.
Nel 1961, l'anno di Gagarin, il primo uomo nello spazio che riempie di orgoglio la nazione sovietica, Vladimir Vysotsky compone la sua prima canzone originale, Il tatuaggio. Ma ciò che più importa di quell'evento è il fatto che un suo amico registri il brano e lo duplichi per farlo ascoltare ad altri. Inizia cioè, sin da subito, quella pratica che porterà le sue canzoni a essere sempre più conosciute tra la gente, senza che magari questa sappia nemmeno il nome dell'autore.
Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя.
Nel frattempo però il teatro, il mondo nel quale Vladimir Vysotsky ottiene i maggiori riconoscimenti, veri e propri trionfi con Galileo di Brecht, con l'Amleto shakespeariano e con Majakovskij. È un periodo intensissimo durante il quale Vladimir lavora instancabilmente, recita, scrive poesie, drammi, commedie, compone canzoni. Nel frattempo però alterna sempre più spesso quelle che gli amici ricordano come memorabili ubriacature che pian piano minano la sua salute e rendono il suo carattere ancora più difficile. Negli anni 70, gli anni in cui in Unione Sovietica la repressione del dissenso si fa ancora più pesante, grazie alla terza moglie, l'attrice Marina Vladi, militante del Partito Comunista Francese, Vysotsky ottiene il permesso di recarsi all'estero, ma nonostante i consigli di molti, non pensa a fuggire. Come dirà lui stesso, sente che senza il suo popolo e il suo paese lui non esisterebbe come artista. La tempra però diventa sempre più fragile. Da un certo momento in avanti all'alcol si accompagna l'uso di morfina, con la quale Vysotsky vorrebbe calmare l'ansia con cui vive quegli anni, un'ansia determinata dalla sensazione del tempo che fugge, come se presagisse una fine imminente. Nel 1979 viene salvato in extremis da una crisi cardiaca, ma ciò nonostante, quello che è ricordato come il più grande poeta popolare russo dell'era brezneviana sembra votato a rischiare la vita ogni giorno. E così, il 25 luglio del 1980, a 42 anni d'età, il suo cuore si arresta definitivamente. L'uomo invisibile, come veniva chiamato a causa della censura che subiva, stupirà però il potere ancora una volta. I suoi funerali si trasformarono in una manifestazione di massa impensabile in Unione Sovietica al di fuori delle celebrazioni rituali del regime. Volodya venne infatti accompagnato al cimitero da un corteo composto da centinaia di migliaia di persone e lungo 9 chilometri. Per anni il regime ha impedito che venissero celebrati dei ricordi dell'artista. Solo con Gorbaciov, improvvisamente, Vladimir Vysotsky ottenne finalmente i riconoscimenti ufficiali che gli vennero negati in vita. Oggi a Mosca esiste addirittura un museo a lui dedicato. Probabilmente, di fronte a tante tardive celebrazioni, Volodya, se lo potesse fare, comporrebbe l'ennesima canzone e con le sue metafore ridicolizzerebbe, una volta di più, le molte e non sempre prevedibili facce del potere.
L'acqua, il cielo ed il bosco hanno i loro colori. Sì, però qualche cosa è cambiato. Anche l'aria è la stessa, è soltanto che ieri lui dal fronte non è più tornato. Anche l'aria è la stessa, è soltanto che ieri lui dal fronte non è più tornato. Chissà chi aveva ragione in ogni nostro discorso, al sonno e al riposo rubato. Ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato. Ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato. E taceva e parlava sempre fuori misura, e se cantava, cantava stonato. Non riusciva a dormire, si alzava all'aurora e dal fronte non è più tornato. Non mi lasciava dormire, si alzava all'aurora e dal fronte non è più tornato. Ai radi di da, ai radi di da. Del vuoto che adesso io sento, si era in due solo ora ho capito, che come un grande falò che è stato spento dal vento dal momento in cui non è tornato. Si è come un grande falò appena spento dal vento dal momento in cui non è tornato. Quasi fosse un'evasa la primavera devasta, per sbaglio l'ho persino chiamato. Dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta, lui dal fronte non è più tornato. Ho chiesto dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta, lui dal fronte non è più tornato. L'aira di daile, I love you. Saremo da soli in tutto questo sfacelo. Sentinella sarà chi è caduto e si specchia nei boschi e nei rigagnoli il cielo ed ogni albero svetta azzurrato. E si specchia nel bosco e nei rigagnoli il cielo ed ogni albero svetta azzurrato. E ce n'era di posto in questa nostra trincea, si spartiva ogni giorno e minuto. Ora ho tutto per me, ma mi rimane l'idea che son io che non sono tornato. Ora ho tutto per me, ma mi rimane l'idea che forse son io a non esser tornato.